Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Seconda puntata.
Il ministro della propaganda, signore della vita spirituale di milioni di persone, si fece largo zoppicando agilmente in mezzo alla folla scintillante che si inchinava davanti a lui. Al suo passaggio sembrava levarsi un soffio di aria gelida. Si aveva quasi la sensazione che una divinità malefica, pericolosa, solitaria e crudele fosse discesa per mescolarsi a quella folla volgare di mortali vigliacchi, meschini e avidi di godimento. Per alcuni istanti tutti furono come paralizzati dal terrore. Chi stava ballando si irrigidì nella sua posa graziata, tenendo lo sguardo spaurito, umile e insieme carico di odio, fisso sul tanto temuto nano. Questi tentava di mitigare un poco, con un sorriso affascinante che gli tendeva fino alle orecchie e una bocca sottile e affilata, l'effetto terrificante che la sua persona suscitava. Si sforzava di incantare, di conciliare e di dare uno sguardo cordiale ai suoi occhi infossati e astuti. Si tirava dietro con grazia il piede storto, attraversando sveltamente il salone della festa e mostrando a quell'assembramento di 2000 schiavi, opportunisti, ingannatori, ingannati e pazzi, il falso e distinto profilo da uccello rapace. Con un sorriso insidioso passava rapidamente accanto ai gruppi di milionari, di ambasciatori, di comandanti di reggimento e di stelle del cinema. Ma fu davanti all'intendente Hendrik Öfgen, consigliere di Stato e senatore, che si arrestò. Anche questo gesto fece sensazione. L'intendente Öfgen era notoriamente uno dei favoriti del presidente dei ministri e generale dell'aviazione, che era riuscito a portarlo contro il volere stesso del ministro della propaganda al vertice del teatro di Stato. Dopo una lotta lunga e accanita, quest'ultimo era stato costretto a sacrificare il suo protetto, il poeta César von Mueck, inviandolo all'estero. Ora però rendeva omaggio con ostentazione alla creatura del nemico, porgendogli il saluto e intrattenendosi a parlare con lui. Con tale mossa, l'astuto ministro della propaganda voleva forse dimostrare proprio in quel convegno internazionale di personalità d'alto rango che nelle alte sfere del regime tedesco non esistevano screzi né intrighi e che la gelosia tra lui, ministro della propaganda, e il generale dell'aviazione altro non era che un'orribile favola? Oppure Hendrik Öfgen, uno dei personaggi di cui più si parlava nella capitale, era così immensamente astuto da riuscire a intrattenere relazioni di carattere altrettanto intimo sia con il ministro della propaganda sia con il generale dell'aviazione, nonché presidente dei ministri? Non tentava forse di trarre profitto proprio dalla rivalità dei due potenti accettando la protezione di entrambi? Si poteva credere che la sua leggendaria abilità fosse capace persino di questo? Tutto ciò era estremamente interessante. Pierre Larue piantò semplicemente in asso l'ex re di Bulgaria e si avvicinò a piccoli passi, trascinato dalla sua curiosità come una piuma dal vento, per assistere il più da vicino possibile a quel sensazionale incontro. César von Mueck socchiuse diffidente gli occhi d'acciaio. La milionaria di Colonia ebbe un gemito voluttuoso per la grande eccitazione e la gioia che la sua sublime situazione le dava. La signora Bella Öfgen, invece, madre del grand'uomo, elargiva sorrisi allo stesso tempo benevoli e incoraggianti a chiunque le stesse attorno, quasi a far loro intendere: il mio Hendrik è grande e io sono la sua distinta madre, tuttavia non è necessario che cadiate subito in ginocchio. Io e lui siamo di carne ed ossa come voi, benché per il resto si sia tanto superiori alla normalità. Come sta, mio caro Öfgen? Chiese il ministro della propaganda all'intendente, sorridendogli con grazia. Anche l'intendente sorrise, benché non fino alle orecchie, ma con una distinzione quasi dolorosa. «La ringrazio, signor ministro». Parlava a bassa voce, con un tono un po' catilenante ed estremamente accentuato. Il ministro gli tratteneva ancora la mano. «Posso chiederle notizie circa lo stato di salute della sua signora moglie?» chiese l'intendente. E così il suo illustre interlocutore dovette infine assumere un'espressione seria. «È un po' indisposta questa sera», rispose lasciando la mano del senatore e consigliere di Stato. Questi disse con malinconia: «Come mi dispiace». Naturalmente sapeva, come tutti presenti in sala, che la moglie del ministro della propaganda si consumava, si struggeva intimamente per la gelosia nei confronti della consorte del presidente dei ministri. Non essendo sposato il dittatore, la moglie del ministro della propaganda era stata infatti fino a poco tempo addietro la prima donna del Reich e aveva esercitato quella funzione affidatale da Dio con grazia e dignità, cosa che neppure il suo peggior nemico poteva mettere in dubbio. Poi però era arrivata questa Lotte Lidenthal, un'attrice mediocre neanche più tanto giovane, e si era fatta sposare dal ciccione innamorato dello sfarzo. La consorte del ministro della propaganda ne soffrì in modo indescrivibile. Le si contendeva il rango di prima donna. Un'altra cercava di farsi avanti. Si tributava alla commediante un culto tale da far pensare che fosse resuscitata la regina Luisa. Ogni qualvolta si organizzava un ricevimento in onore di Lotte, la consorte del ministro della propaganda si arrabbiava a tal punto da farsi venire l'emicrania. Così, anche quella sera, era rimasta a letto. «La sua signora si sarebbe divertita moltissimo qui», continuò Öfgen con un'espressione ancora solenne. «Peccato che il Führer sia stato costretto a rinunciare. Anche gli ambasciatori inglese e francese non sono potuti intervenire». Con questa constatazione, avanzata in tono pacato, Öfgen tradiva il proprio amico e protettore, il presidente dei ministri, cui doveva tutto il suo splendore, al geloso ministro della propaganda. Questi però si guardò bene, in ogni evenienza, dall'uscire dal proprio riserbo. L'abile zoppo domandò in tono confidenziale, anche se non privo di sarcasmo, «Com'è l'atmosfera qui?» L'intendente rispose cauto: «Sembra che ci si diverta». I due dignitari conducevano la loro conversazione sommessamente, attorniati come erano dai curiosi e anche da un certo numero di fotografi subito accorsi. La fabbricante di cannoni sussurrò a Pierre Larue che, estasiato, si fregava le pallide manine ossute all'altezza del petto: «Il nostro intendente e il nostro ministro non sono forse una coppia magnifica? Entrambi così distinti e così belli!» diceva premendo il suo corpo rigoglioso e agghindato contro il fragile corpicino dell'ometto. Il tenero amante gallico dell'eroismo germanico, dei giovinetti gagliardi, del pensiero del Führer, nonché degli alti titoli nobiliari, era però intimorito dall'ansimante vicinanza di tanta carne femminile. Tentò quindi di ritrarsi un poco, cicalando: «Squisito, incantevole, impareggiabile!» La renana ribadiva: «Il nostro Öfgen, quell'uomo è tutto d'un pezzo, glielo dicevo io, un genio, uno simile a lui non si trova né a Parigi né a Hollywood, è così profondamente tedesco, così retto e semplice e onesto, l'ho conosciuto quando era ancora piccolo così!» E con la mano tesa indicava quanto alto era Öfgen, allorché lei, la milionaria, aveva sistematicamente ignorato sua madre alle feste di beneficenza a Colonia. «Un giovanotto fantastico», soggiunse poi con uno sguardo d'una sensualità tale da costringere Larue, ormai in preda al panico, alla fuga. A Hendrik Öfgen si sarebbero potuti dare circa 50 anni. Ne aveva invece appena 39, veramente pochi, per una carica di tanto prestigio. Il suo volto pallido con gli occhiali di tartaruga ostentava quella imperturbabilità marmorea cui si sanno costringere le persone estremamente nervose e vanitose quando si sanno osservate da molta gente. Il cranio calvo era di nobile forma. Nel suo volto, lungo fiore grigiastro, colpiva un tratto affaticato, sensibile e sofferente, che congiungeva le sopracciglia bionde e arcuate con le tempie infossate, come del resto la decisa configurazione del mento vigoroso, che portava orgogliosamente teso verso l'alto, accentuando così la bella linea tra l'orecchio e il mento e dandole un che di ardito e di altero. Le labbra carnose e pallide esprimevano un sorriso ambiguo, gelido, insieme beffardo e implorante. Solo di tanto in tanto, dietro le grandi lenti a specchio, lo sguardo si faceva visibile in tutta la sua intensità. Allora, non senza spavento, si coglieva nella languida malinconia dei suoi occhi una freddezza glaciale, una crudeltà spietata. D'un colore cangiante tra il verde e il grigio, quegli occhi facevano pensare a gemme preziose ma portatrici di sciagure, o agli occhi avidi di un pesce malvagio e pericoloso. Tutte le signore e la maggior parte dei signori trovavano che Hendrik Öfgen era un uomo non solo importante e particolarmente abile, ma anche bellissimo. Il suo atteggiamento controllato, quasi irrigidito da una grazia affettata e misurata, unitamente al suo prezioso frac, nascondevano la adiposità eccessiva, soprattutto nella zona dei fianchi e sulle natiche. «Devo tra l'altro congratularmi per il suo Amleto, mio caro», disse il ministro della propaganda. «Un'interpretazione grandiosa. Il teatro tedesco può essere fiero di lei». Öfgen chinò leggermente il capo, abbassando un poco il bel mento, mentre dal candido e alto colletto spuntavano numerose le pieghe del collo. «Chi fallisce come Amleto non merita l'appellativo di attore». La sua voce risuonava modesta. Il ministro ebbe giusto il tempo di constatare: «Lei ha colto l'essenza della tragedia», che il salone fu percorso da un'intensa agitazione. Il generale dell'aviazione e sua moglie, l'ex attricetta Lotte Lidenthal, avevano fatto il loro ingresso dalla porta centrale. A salutarli si levavano scrosci di applausi e acclamazioni rimbombanti. L'illustre coppia si faceva largo in mezzo a uno stuolo di persone da cui si levavano grida di giubilo. Nessun imperatore aveva mai fatto un'entrata così trionfale. L'entusiasmo sembrava immenso. Ognuna di quelle 2000 persone tanto distinte voleva dimostrare a se stessa, agli altri e al presidente dei ministri, gridando il più forte possibile e battendo le mani, di prendere parte con ardore, in particolare ai festeggiamenti in onore del 43esimo compleanno dell'alto dirigente e, in generale, alla vita della nazione. Si urlava «Evviva! Heil!» e tanti auguri. Si gettavano fiori che la signora Lotte raccoglieva a collegiadria. Dall'orchestra si levarono alti squilli di tromba. Il volto del ministro della propaganda si contrasse in una smorfia d'odio, ma nessuno se ne accorse, tranne, forse, Hendrik Öfgen. Questi se ne stava lì immobile. Aspettava il suo benefattore in un atteggiamento controllato, di una rigidità aggraziata. Si erano fatte scommesse sulla fantasiosa uniforme che il ciccione avrebbe indossato per la circostanza. Fu una sorta di ascetica civetteria la sua, quella di sbalordire ora i convenuti con il più semplice degli abbigliamenti. La litefka verde bottiglia da lui indossata ricordava una giacca da camera di taglio austero. Sul petto scintillava una piccola medaglia d'argento. Avvolte nei pantaloni grigi, le gambe, che solitamente preferiva tenere nascoste sotto lunghi cappotti, si delineavano particolarmente enormi, vere e proprie colonne sulle quali si muoveva con lentezza. L'altezza e la larghezza colossale della sua mostruosa figura incutevano già di per sé terrore e rispetto, tanto più che nulla poteva far scorgere in lui qualcosa di comico. Anche al più audace passava la voglia di ridere al solo pensiero di quanto sangue fosse stato versato per un semplice cenno di quel gigante di carne di lardo e di quale quantità incalcolabile di sangue sarebbe stata forse ancora sacrificata in suo onore. Sul suo collo corto e a cuscinetti di grasso, il capo massiccio sembrava pervaso di quel rosso liquido, il capo d'un Cesare, cui era stata strappata la pelle. Non v'era nulla d'umano in quel volto, quasi un blocco di carne rozza e informe. Il presidente dei ministri spingeva avanti il suo ventre, la cui enorme sfericità si estendeva fino al petto, in mezzo all'assemblea esultante. Il presidente dei ministri ghignava. La sua donna Lotte non ghignava, ma elargiva sorrisi. Una regina Luisa dalla testa ai piedi. Anche il suo vestito, il cui valore aveva dato adito a tante supposizioni da parte delle signore, era semplice pur nel suo sfarzo. D'un tessuto argenteo scintillante cadeva liscio e si allungava in un lungo strascico regale. Ma il diadema di brillanti tra i capelli biondi come il grano, le perle e gli smeraldi del décolleté superavano per peso e splendore tutto quello che si poteva ammirare in quella ricca cerchia di invitati. I magnifici gioielli della tricetta di provincia valevano milioni. Li doveva alla galanteria d'un marito, sempre pronto a sferzare nei suoi discorsi pubblici, l'amore per il lusso e la corruzione dei ministri e dei sindaci repubblicani. Li doveva anche alla fedeltà di alcuni sudditi, che godevano di una posizione e di privilegi particolari. La signora Lotte era molto abile nell'accettare attenzioni di un tale peso, con quella modesta gaiezza che le era valsa la reputazione di donna ingenua, materna e degna di venerazione. Godeva fama di essere altruista ed un'integrità inviolabile. Era divenuta il modello ideale della donna tedesca. Aveva grandi occhi bovini, rotondi e un po' sporgenti, d'un celeste acquoso e lucente. Bei capelli biondi e un seno candido come la neve. Anche lei era del resto un po' troppo grassa, si mangiava bene e in abbondanza nel palazzo del presidente. Di lei si raccontava con ammirazione come si fosse a volte adoperata presso il consorte in favore di ebrei della buona società, ciononostante gli ebrei finivano ugualmente in campo di concentramento. La chiamavano l'angelo buono del presidente dei ministri, ma i suoi consigli non avevano certo temperato la natura sanguinaria di quell'uomo spaventoso. Una delle sue parti più famose era stata quella di Lady Milford in Intrigo e amore di Schiller, l'amante di un uomo potente che non può più sopportare la vista dei suoi sfavillanti gioielli e la vicinanza del suo principe avendo saputo quale sia il vero prezzo di quelle pietre preziose. L'ultima volta che aveva recitato al Teatro di Stato aveva impersonato Minna von Barnhelm. Prima di trasferirsi nel palazzo del generale dell'aviazione, aveva così avuto modo di declamare ancora una volta i versi di un poeta che il suo sposo e i suoi compagni d'armi avrebbero perseguitato se fosse stato ancora vivo. In sua presenza si parlava dei segreti agghiaccianti dello Stato totalitario, mentre lei sorrideva maternamente. Al mattino, quando con fare scherzoso sbirciava sopra le spalle del marito, scorgeva sul suo tavolo in stile rinascimentale le condanne a morte che lui poi firmava. Di sera mostrava poi il suo seno candido e l'acconciatura bionda come il grano alle prime d'opera e alle tavole imbandite di quei privilegiati che lei onorava della sua compagnia. Era impassibile, inattaccabile perché ignara e di natura sentimentale. Si credeva circondata dall'amore del suo popolo. E questo perché 2000 ambiziosi e corrotti snob facevano chiasso in suo onore. Incedeva in mezzo al fasto e dispensava sorrisi, niente più che sorrisi. Credeva con tutta serietà che Dio la prediligesse, e ciò perché le aveva concesso tanti gioielli. La sua mancanza di fantasia ed intelligenza le impediva di immaginare un futuro che avrebbe forse avuto poco in comune con quel bel presente. stando al suo modo di camminare a testa alta, in piena luce e sempre al centro dell'ammirazione generale, era impossibile pensare che nel suo cuore ci fosse anche un solo dubbio sul perdurare di un simile incantesimo. Mai, pensava con fiducia, mai avrebbe dovuto rinunciare a tanta gloria, mai i martiri si sarebbero vendicati, mai l'oscurità si sarebbe impadronita di lei. Ancora squillavano le trombe con suoni alti e prolungati. Ancora si levavano le ovazioni. Intanto, Lotte e il suo ciccione avevano raggiunto il ministro della propaganda e Öfgen. I tre uomini alzarono il braccio di sfuggita, abbozzando negligentemente il saluto di rito. Poi Hendrik si chinò con un sorriso serio e fervido sulla mano della grandama che tanto spesso aveva potuto abbracciare sulla scena. Stavano lì esposti all'ardente curiosità di un pubblico d'eletti. Quattro tra le autorità della nazione, quattro potenti, quattro commedianti. Il capo della propaganda, lo specialista in condanne a morte e in aerei da bombardamento, la prima amorosa maritata e il pallido intrigante. E quel pubblico di eletti osservava il ciccione dare all'intendente un colpo sulla spalla da farlo rimbombare e lo sentiva domandare, grugnendo d'allegria. «Beh, come va, Mefisto?» Da un punto di vista puramente estetico, la situazione tornava a tutto vantaggio di Öfgen. Accanto alla debordante coppia appariva snello e accanto all'agile ma storpio nano della propaganda, alto di statura e robusto. Anche il suo volto, per quanto pallido e fatale, contrastava in modo piacevole con i tre volti che gli stavano vicini. Le tempie sensibili e il mento vigoroso gli conferivano l'aspetto d'un uomo che aveva vissuto e sofferto. Il volto del suo carnoso protettore non era invece che una maschera infiata. Quello della sentimentale una sciocca contraffazione e quello dell'uomo della propaganda una smorfia contorta. La prima amorosa disse, scoccando uno sguardo accorato all'intendente per il quale nutriva una propensione segreta ma non troppo. «Non le ho ancora detto, Hendrik, quanto trovo grande il suo Amleto!» Lui le strinse la mano in silenzio, avvicinandosi un poco e tentando di contraccambiare quello sguardo d'una tenerezza per lei così naturale. Ma il tentativo era destinato a fallire. I suoi occhi da pesce, simili a pietre preziose, non erano in grado di emanare tanto dolce calore. Assunse quindi un'espressione seria, ufficiale, quasi seccata, mormorando «Devo dire qualcosa ora». Poi alzò la voce. Questa aveva un timbro metallico e brillante, esercitato alla raffinatezza, in grado di farsi udire in tutta la sua efficacia anche nei più remoti angoli della sala, quando esclamò «Signor Presidente dei Ministri, Altezze, Eccellenze, Signore e Signori, siamo fieri, sì, siamo fieri e felici di poter festeggiare oggi e in questo luogo con lei, signor Presidente dei Ministri, e con la sua meravigliosa consorte». Già alla prima di queste parole, l'animata conversazione dei 2000 invitati si era interrotta. In perfetto silenzio e in atteggiamento di devota immobilità si ascoltò il lungo, patetico e banale discorso augurale che l'intendente senatore e consigliere di Stato tenne in onore del suo Presidente dei Ministri. Tutti gli occhi erano puntati su Hendrik Öfgen. Tutti lo ammiravano. Era parte del potere. Ne condivideva lo splendore finché lo splendore fosse durato. Tra i rappresentanti del potere, lui era uno dei più distinti e dotati. In occasione di quel 43° compleanno, la sua voce seppe esprimere i più sorprendenti accenti di esultanza. Teneva il mento in avanti, gli occhi scintillavano, i suoi gesti misurati e arditi avevano lo slancio più bello. Evitò nel modo più accurato di proferire anche una sola parola di verità. Il Cesare scotennato, il capo della propaganda e la dama dagli occhi bovini sembravano vigilare affinché dalle sue labbra sgorgassero esclusivamente menzogne, nient'altro che menzogne, così doveva essere, in base a un accordo segreto in quella sala, come in tutto il paese. Mentre s'avvicinava al termine della locuzione con il ritmo serrato d'un pezzo di bravura, una piccola signora dall'aspetto grazioso e infantile, la moglie d'un noto regista, che occupava un posticino modesto in fondo alla sala, disse alla sua vicina in tono sommesso: «Quando avrà finito, devo andare a stringergli la mano. Non è fantastico? Lo conosco già da tempo, sì. Abbiamo recitato insieme ad Amburgo. Che tempi buffi erano quelli! E che carriera è stato capace di fare da allora!»
Era la seconda puntata di Mefisto, storia di una carriera di Klaus Mann, nella traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, letto da Elio De Capitani per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La regia è di Riccardo Amorese, è stato registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso, riascoltabile su RaiPlayRadio.it.